Liberi dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1.
Venerdì 19 giugno, buongiorno da Francesca Candioli e Caterina Bombarda e rieccoci qui sintonizzati su Liberi Dentro Eduradio per salutarci di nuovo alla fine di questa decima settimana della nostra trasmissione di approfondimento di didattica, cultura e informazione che parla quasi tutte le mattine a tutta la cittadinanza sia dentro che fuori dal carcere. Come sapete, i venerdì di Eduradio sono sempre un po' speciali perché abbiamo la didattica in lingua francese tra pochissimo con l'insegnante Hélène del Centro per l'Istruzione degli Adulti, ma c'è anche questa sera l'appuntamento sul canale televisivo RTR 292 con la didattica delle scuole superiori del Keynes, dove tra l'altro, lo ricordiamo, ci sono gli studenti del carcere che stanno sostenendo l'esame di maturità e a cui rivolgiamo il nostro grande in bocca al lupo. Quindi il programma alla televisione di questa sera prevede un approfondimento su un tema che al momento sta occupando le pagine di quasi tutti i giornali, siccome in questi giorni stiamo vedendo come la protesta contro gli atti di razzismo e violenza perpetrati da agenti di polizia nei confronti dei membri delle comunità afroamericane negli Stati Uniti abbia trovato una sorta di gesto identificativo nello sfregio e nell'abbattimento di statue e di figure legate allo schiavismo e al segregazionismo. Dunque, la professoressa Camporeale presenterà una lezione dal titolo La libertà che illumina il mondo, l'idea francese diventata simbolo dell'America, che traccia un po' quella che è stata la storia della Statua della Libertà, nata dall'idea di due personaggi francesi nel 1860 e poi che viene inaugurata a New York il 26 ottobre 1886. A seguire troverete la professoressa Maria Grazia Zampiccinini con una lezione dal titolo Agenda 2030 e la legge di bilancio 2020, che è uno dei temi di cittadinanza e costituzione, un percorso che vuole guidare voi studenti nella conoscenza di questo documento e di come viene applicato nel nostro paese con riferimenti alla legge di bilancio 2020. Verranno ripercorsi anche concetti fondamentali relativi al bilancio dello Stato. Ma ora vi lascio subito a Hélène, alla sua lezione in di lingua francese e vi auguro buon ascolto e buon proseguimento. In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere.
Chers élèves, chers amis, comment allez-vous aujourd'hui? La semaine dernière, nous sommes partis en voyage autour du monde, à la découverte de la France d'outre-mer. Cette semaine, j'aimerais rester en voyage tout autour du monde, le monde francophone cette fois-ci. Mi piacerebbe questa settimana continuare il nostro viaggio, voyage, attorno al mondo, monde, ma questa volta nel mondo francophono. Le monde francophone, cela signifie les pays et régions du monde où le français est parlé. Francophone, là dove si parla francese. Non si tratta più, come nella lezione della settimana scorsa, del territorio francese, ma di paesi e regioni di altre nazioni dove il francese viene parlato da almeno una parte della popolazione. Fermiamoci un istante sul lessico molto simile all'italiano. Pays significa paese. Si scrive P-A-Y-S, ma si dice pays. E région significa regione. La population è la popolazione. E parler significa parlare. Sapete chiedere a qualcuno se parla francese, immagino. Vous parlez français? Oppure, tu parles français? Bien. Le français est la langue officielle de 29 pays et régions dans le monde. Et 300 millions de personnes environ parlent français dans le monde. Avete capito quante persone parlano francese nel mondo? 300 milioni di persone circa. Le français est aussi la deuxième langue enseignée dans le monde. Il francese è la seconda lingua che viene insegnata come lingua straniera nel mondo. Deuxième significa seconda. Per classificare le cose utilizziamo i numeri ordinali, les nombres ordinaux. In francese, primo è premier ou première al femminile. c'est le premier de la classe, è il primo della classe. Le français è ma première langue, il francese è la mia prima lingua. Per formare gli altri numeri ordinali, basta aggiungere iem al numero cardinale. 2, deuxième, 3, troisième, 4, quatrième e così via. Le français est la sixième langue la plus parlée au monde. Dans les différents pays et régions francophones du monde, le français a différents statuts. Nei diversi paesi e regioni francofoni, il francese può avere diversi statuti. Langue officielle, lingua ufficiale, langue d'enseignement privilégiée, lingua di insegnamento, langue maternelle, lingua materna, d'une partie de la population, etc. Certains d'entre vous viennent de pays francophones et ont fait une partie de leurs études en français. Savez-vous quel est le statut du français dans votre pays d'origine? Alcuni di voi provengono da paesi francofoni, ma sapete qual è lo statuto della lingua francese nel vostro paese d'origine? Commençons par voir où on parle français dans le monde. Dove si parla francese nel mondo? Dove si dice où? Tu vas où? Dove vai? Où tu habites? Dove abiti? Bene. Où on parle français? En Europe, vous le savez. En Belgique wallonne, in una parte del Belgio. Au Luxembourg. En Suisse romane, in Svizzera. Mais aussi en Italie, dans le Val d'Aoste. Les francophones sont environ 100 millions en Europe. Avete capito quanti francofoni ci sono in Europa? 100 millions. Scrivetevelo. Vedremo alla fine se avete capito. En Amérique, on parle français au Canada, dans la région du Québec, mais aussi à Haïti, dans les Caraïbes. In alcune province del Canada, il francese è una lingua ufficiale e in Haiti, nei Caraibi, il francese è lingua dell'amministrazione. Questo perché la presenza francese nei secoli passati è stata molto importante. Bien, allons maintenant en Afrique. L'Afrique compte 20 pays où le français est langue officielle ou co-officielle. 20 pays. Avete capito quanti paesi dell'Africa hanno il francese come lingua ufficiale o co-officiale? 20. Scrivetelo. Vedremo alla fine se avete capito. Sono tanti i paesi francofoni in Africa, questo dovuto al periodo coloniale. De Madagascar au Bénin, en passant par le Burundi, mais aussi le Maroc ou la Tunisie, nombreux sont les pays considérés francophones. Non tutti hanno il francese come lingua ufficiale. In Tunisia, ad esempio, il francese non è lingua ufficiale, ma è una lingua molto utilizzata nell'amministrazione o nell'insegnamento, ad esempio. È difficile sapere quante persone parlano effettivamente francese in tutti questi paesi, perché il francese è una lingua tra le tante lingue parlate dalle popolazioni. L'Afrique est le premier continent francophone du monde, avec 130 millions de locuteurs. L'Africa è il primo continente francofono. Ma quante persone ci parlano il francese, avete capito? 130 milioni. Anche qui scrivetelo, vi darò la soluzione alla fine. Savez-vous quel pays d'Afrique compte le plus de francophones? C'est la République démocratique du Congo, ce très grand pays au centre de l'Afrique. Lo dice Roger Pillon, esperto in politiche linguistiche della francophonie. La langue française est une langue mondiale dont le centre de gravité se trouve en Afrique. Il centro di gravità della lingua francese si trova oggi in Africa. Ci sono ancora altre regioni del mondo dove si parla francese, come in Medio Oriente, in Libano, Siria o Israele. Anche in Asia e nel Sud America si trovano francofoni. Tutti i paesi che hanno il francese in comune, di qualsiasi tipo sia il loro legame con la lingua francese, possono diventare membri dell'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. L'OIF, con i suoi 88 stati e governi membri, ha come scopo di promuovere la diversità linguistica e culturale, la pace e i diritti umani, di sostenere l'educazione e la formazione e di incoraggiare la cooperazione economica tra paesi membri in un'ottica sostenibile. La diversité linguistique et culturelle est fondamentale dans la francophonie. En effet, il n'existe pas un français mais des français. Non c'è una sola lingua francese, ma tante varietà linguistiche a seconda della regione dove ci troviamo. En Suisse et en Belgique, on compte différemment. In Belgio e in Svizzera si conta diversamente. Per 70 i francesi dicono 70, mentre in Belgio si dice 70. En Afrique de l'Ouest, pour se divertir, on parle de s'ambiancer. Ci sono tante parole ed espressioni quante regioni francofoni ed è una ricchezza infinita. La langue française vit aussi à travers la musique et la littérature. Nombreux sont les artistes qui s'expriment en français. Numerosi artisti, scrittori e cantanti si esprimono in francese. Vous connaissez sûrement le belge Stromae ou la canadienne Céline Dion. Ma conoscete anche il cantante e musicista senegalese Youssou N'Dour, che ha una carriera internazionale, o il rapper belga di origine congolese Damso. Bene, la littérature est aussi une dimension essentielle de la francophonie. Peut-être la première, ma è forse la letteratura ad incarnare in primis la pluralità e l'universalità della francofonia. È il grande scrittore e poeta, nonché uomo di Stato, primo presidente del Senegal, Léopold Sédar Senghor, che nel 1962 promuove l'idea di una francofonia in un'ottica di umanesimo e di métissage, una comunità culturale allargata e ricca della sua diversità, dal Canada alla Costa d'Avorio. Les écrivains de langue française aujourd'hui sont nombreux et reconnus. Gli scrittori della lingua francese sono oggi numerosi e riconosciuti. Les Italiens apprécient la Belge Amélie Nothomb ou le franco-marocain Tahar Benjelloun. L'irlandese Beckett, il ceco Kundera e il rumeno Ionesco, anche loro grandi nomi della letteratura francese, hanno scelto di esprimersi in francese. Per tanti scrittori oggi, scrivere in lingua francese ha implicazioni intime, ma anche politiche. A Tahar Benjelloun il francese dà una libertà, un piacere che lo incanta. Mentre per Kateb Yassin, scrittore algerino, la lingua francese è come un bottino di guerra nell'era postcolonialista. La letteratura francofona è multiple, arricchisce l'espressione e il pensiero e ne allarga le frontiere. Ora vi devo lasciare. Ma prima ritorniamo un attimo sui nostri passi. Vediamo se avete capito i numeri che vi ho dato durante la lezione. Quanti francofoni ci sono in Europa? Combien de francophones y a-t-il en Europe? 100 milioni, 100 milioni. Quanti paesi dell'Africa hanno il francese come lingua ufficiale o coofficiale? Combien de pays d'Afrique ont le français comme langue officielle? 20, 20. Combien de personnes parlent français sur le continent africain? 130 millions, 130 millions. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la semaine prochaine.
Rieccoci, bentornati a Liberi Dentro, il nostro programma radiofonico che vuole arrivare direttamente alle orecchie di chi in questo momento si trova in cella all'interno del carcere della Dozza di Bologna. Oggi voglio ricordare un compleanno avvenuto martedì scorso, purtroppo all'interno di un carcere. Sto parlando di Patrick Zaki, in carcere ormai da oltre 131 giorni, che il 16 giugno di un anno fa mai avrebbe immaginato di ritrovarsi in questo momento all'interno di un carcere in Egitto pensato per i detenuti politici. Un anno fa, a quest'ora, lui si stava preparando per superare la selezione per entrare nel prestigioso Master in Studi di Genere dell'Università di Bologna. Patrick Zaki, come scrive Riccardo Nuri di Amnesty International per il Corriere della Sera, è stato arrestato lo scorso febbraio, dopo un periodo di sparizione forzata di circa un giorno, durante il quale è stato bendato e torturato nel corso degli interrogatori. Patrick è comparso negli uffici della procura della città di Monsura. È stato poi posto a detenzione preventiva ed è stato indagato per 5 diversi capi d'accusa, che vanno appunto dalla minaccia alla sicurezza nazionale, all'incitamento e manifestazione illegale, alla sovversione, alla diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo. Per i reati che gli sono stati contestati, Patrick rischia l'ergastolo, la pena massima in Egitto, automaticamente commutata in 25 anni di carcere. Patrick in questo momento si trova all'interno del centro penitenziario di Tora, un carcere famoso per non rispettare i diritti umani, per il sovraffollamento e per le condizioni igieniche sanitarie che tra l'altro hanno favorito l'ingresso della pandemia all'interno della struttura. Noi come redazione, essendo io e Caterina due giornaliste, sappiamo che ogni tanto chi fa questo mestiere deve imparare a schierarsi e noi lo facciamo. E assieme ad Amnesty International, all'Università di Bologna, al Comune di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna, chiediamo al nostro Stato, in particolare alla Farnesina, di intervenire immediatamente affinché le autorità giudiziarie del Cairo dispongano il rilascio immediato di Patrick per motivi di salute. Patrick, infatti, oltre ad essere in carcere senza alcun tipo di prova, è anche affetto da asma bronchiale e dunque è un soggetto a rischio. Dunque, sperando che questa bruttissima storia si possa risolvere il prima possibile, voglio ora lasciare la parola a Yassim Lafram, il nostro numero uno dei musulmani a Bologna, che ci parlerà di razzismo, visto quanto appunto sta succedendo in questo momento in America.
Islam è pace, a cura di Yassim Lafram.
Cari amici, buongiorno. Spesso quando parliamo di discriminazione e razzismo pensiamo soprattutto ai discorsi che vengono fatti da certi esponenti, personaggi pubblici, sia del mondo della politica sia del giornalismo, rappresentanti di partiti politici. Ma ci dimentichiamo però che ciascuno di noi è la prima fonte di certi pregiudizi, certi stereotipi che abbiamo maturato e abbiamo concepito verso l'altro. E quindi quando pensiamo di voler eliminare il razzismo e la discriminazione dovremmo soprattutto lavorare su noi stessi. Dio in un passaggio nel Corano dice: Allah non cambia la condizione di un popolo finché ciascuno di questi non cambia se stesso. Quindi ci deve essere una volontà da parte di tutti noi di metterci in discussione. Noi pensiamo che questa malattia, questa patologia del razzismo e della discriminazione sia sempre un qualcosa che riguarda gli altri. Sono gli altri razzisti, sono gli altri quelli che discriminano, sono gli altri che hanno degli stereotipi nei confronti del diverso, dell'altro, dello straniero, dell'immigrato, di colui che porta magari un'altra fede o che ha un altro colore della pelle. Ma noi stessi delle volte siamo vittime dei nostri pregiudizi e non ce ne rendiamo conto. Siamo incatenati dai nostri stereotipi, quindi dovremmo partire da una rivalutazione di noi stessi. Se vogliamo una società davvero immune al razzismo, alla discriminazione, una società che non esiste, comunque dovremmo partire da noi stessi. Quindi rivalutare le nostre idee, le nostre posizioni ci aiuta davvero ad avere una società migliore che possa vedere nell'altro una risorsa, vedere nel pluralismo un'opportunità di crescita per tutti noi. Quindi vi lascio con questo messaggio di oggi, di riflessione, di meditazione su quanto ciascuno di noi sia parte di questo discorso dell'odio che oggi è sempre più strisciante nella nostra società, nelle società europee e nel mondo intero. Quindi iniziamo da noi stessi a diventare delle persone migliori.
Letteratura dal mondo a cura di Serena Di Biase.
Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi vi parlo di una poetessa finlandese. Si chiama Edith Södergran. Lei, dopo aver frequentato a San Pietroburgo la scuola tedesca, trascorse lunghi anni in sanatorio, soprattutto in Svizzera, dove viene in contatto con le avanguardie letterarie dell'Europa. Tornata in patria, deciderà di iniziare a scrivere, di sperimentarsi come scrittrice anche durante gli anni bui della guerra. Esordì con il suo primo libro nel 1916 e fu soprattutto influenzata da quella che venne chiamata corrente dell'espressionismo. L'espressionismo è un termine che va a definire la tendenza di un artista a esaltare soprattutto il lato emotivo della realtà. Lei fu poco nota come scrittrice in vita, soprattutto perché donna anche, e venivano privilegiati i maschi in letteratura, nella cultura e in generale nella società. Ma fu una apripista per la poesia finlandese. Lei cantava la ricchezza della vita, alternata al suo personale paesaggio, alle sue personali immagini interiori, cariche anche di malinconia. Ora vi leggo qualcosa di Edith Södergran per farvi capire cosa si intende per espressionismo, per espressione della propria interiorità a partire dalla realtà che ci circonda. E in sottofondo vi metto una canzone popolare finlandese degli anni 30. Luopurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohkii kukkutti. Ievan äiti se tyttösä vahti, vaan kyllähän Ieva se julkka, sillä ei mätä silloin kiellä. Io non sono una donna, sono una cosa neutra, sono un bimbo, un paggio e una decisione ardita. Sono un raggio ridente di sole scarlatto. Io sono una rete per tutti i pesci voraci. Sono un calice a onore di tutte le donne. Sono un passo verso il caso e la rovina. Sono un salto nella libertà e nel sé. Io sono il sussurro del sangue nell'orecchio dell'uomo. Sono una febbre dell'anima, della carne. Sono una targa d'ingresso a nuovi paradisi. Io sono una fiamma che cerca vivace. Sono un'acqua fonda, ma audace, fino al ginocchio. Sono fuoco e acqua, in rapporto leale e senza condizioni. Sono sola tra gli alberi al lago. Vivo in amicizia con i vecchi abeti a riva e in segreta intesa con tutti i giovani. Sola sto, distesa, ad aspettare. Non ho visto passare nessuno. Grandi fiori mi guardano dall'alto di lunghi steli. Pungenti, rampicanti, mi strisciano sul grembo. Ho un solo nome per tutto, ed è amore.
Siellä oli lystiä soitoi jälkeen, sain minä kerran sytkyteen. Otti komentini, anna se riitä, ja Ieva jo alakon nyhkyteen. Minä sanon Ievalle, mitäpä se haittaa, laskemaan vielä hiljaista laitaa. Salivili hipputtu, putta, putet, pitti,
viaggio in fondo ai tuoi occhi.
Ponte di storie, a cura dell'Associazione AVOC.
Buongiorno a tutti voi, sono Danila, la voce di tutti i volontari AVOC. Oggi vi racconto cosa dice Elisabetta a proposito del gioco. Ci sono giochi di destrezza, di pazienza, di calcolo, di società, di costruzione, di abilità e di fortuna insieme. Ci sono anche i giochi di squadra, come il rugby, dove il risultato dipende dall'impegno di tutti. Pensate alla vostra squadra, il Giallo d'Ozza. Uno da solo non fa niente. Il gioco è divertente perché ti rilassa. Può mettere alla prova la tua intelligenza, la tua forza fisica, la tua capacità strategica. Il gioco è un bisogno primario dell'uomo e ha una funzione importante nello sviluppo della sfera cognitiva, ma anche affettiva, dell'uomo. Diceva George Bernard Shaw, l'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. La scelta dei giochi rivela molto della nostra personalità e se il modo in cui si gioca mostra qualcosa del nostro carattere, il modo in cui si perde lo mostra ancora di più. E tu cosa fai quando stai per perdere? Ti arrabbi? Tendi a barare? a vincere con l'inganno o ti concentri ancora di più e ti diverti lo stesso? Ma cosa hanno in comune tutti i giochi? Ciò su cui tutti i giochi si basano sono le regole. Se si potesse fare tutto sarebbe l'anarchia assoluta e non ci sarebbe più divertimento. Il gioco è una cosa seria. La presenza di regole fa sì che il gioco abbia molto in comune con la vita, o meglio, la vita dovrebbe avere molto in comune con il gioco. Pensate per esempio alla bellezza di avere un lavoro a cui uno è appassionato come a un gioco. Io sono stata fra questi fortunati, facevo l'insegnante. Vi voglio lasciare con un testo che assomiglia a un gioco. Un testo scritto da alcune di voi qualche anno fa durante un laboratorio di scrittura. Si tratta di una rilettura, in chiave ironica, della vita del carcere. La dozza diventa un castello blindato. Vivo nel mio castello con tante stanze, tutte con serrature di sicurezza. Pensa quanto mi vogliono bene. Per paura che mi facciano del male, mi chiudono persino a chiave. E poi, per non parlare del servizio, una cameriera personale viene a servirmi tutti i giorni con un carrello pieno di cose succulente. Per esempio servono delle patate lesse che sono una vera delizia. Eh sì, un servizio davvero eccellente. E poi una guardia del corpo mi accompagna, pensa, personalmente in un prato vicino al castello per un'ora e mezza, per non farmi stancare molto, e poi mi riaccompagnano persino in camera. Poi mi chiudono a chiave, con tanta cura, ma per la mia sicurezza. E poi l'infermiera tutti i giorni si prende cura di me. Sono davvero fortunata. Beh, per una volta può essere un bel gioco rileggere la propria attuale vita e riderne in modo ironico. E allora giocate. Vi abbraccio con tanto affetto. A presto.
In viaggio con Ibn Battuta, a cura di Ignazio De Francesco.
Amiche e amici di Via del Gomito, buongiorno, sabah al khair. Eccoci arrivati all'ultimo appuntamento con Ibn Battuta, il globetrotter marocchino che 700 anni fa ha attraversato il mondo in lungo e in largo. Una delle cose che mi colpisce di questo ragazzo è il suo amore per la lettura, e viaggiava con i libri. Ascoltate che cosa dice delle vetture che utilizzava nell'Asia centrale. In questo paese i carri, i cosiddetti araba, hanno quattro ruote molto grandi e vengono tirati da due o più cavalli, da buoi o da cammelli a seconda di quanto pesano. Il conducente monta in sella a uno dei cavalli del tiro con in mano una frusta per spronare gli animali e un gran bastone in legno per rimetterli in riga se deviano dalla giusta direzione, mentre sul carro viene sistemata una specie di cupola formata da listelli di legno uniti l'uno all'altro. La struttura, leggera da trasportare e ricoperta di feltro di panno, è dotata di finestre a griglia che permettono a chi sta dentro di vedere senza essere visto e di girarsi e rigirarsi come vuole. Può dormire, mangiare, leggere, scrivere, tutto mentre si viaggia. Leggere e scrivere mentre si viaggia, che cosa c'è di meglio? Questi pensieri del diario di Ibn Battuta si incrociano con la lettera che ricevo da Michele, il vostro bibliotecario in area pedagogica. Mi scrive delle difficoltà di questo momento in carcere e che, dice, bisogna combattere contro la noia. Poi aggiunge: ogni tanto riesco a farmi mandare dall'ispettore in biblioteca a fare provvista di libri per me e per altri. Ecco il libro amico, il libro che non solo caccia la noia, ma sviluppa testa e cuore, dà idee, apre orizzonti. E mi piace ancora di più il finale della lettera di Michele. Scrive: la situazione all'interno comincia a migliorare, i lavori di ripristino stanno progredendo e spero che a ottobre, Covid permettendo, possa ricominciare la scuola e di conseguenza l'apertura della biblioteca. Oh, qui Michele, devo dire una cosa importante, non solo ai tuoi compagni di detenzione, ma a tutta la città che ascolta attraverso Radio Fujiko e anche in regione attraverso RTR 292. Non so se ci rendiamo conto. L'obiettivo supremo di un carcerato è la riapertura per lui delle porte del carcere. È l'apertura per cui si vive, si sogna, ci si angoscia, ci si taglia, ci si svena con l'avvocato. Chi scrive qui invece esprime un'altra speranza di apertura, che ovviamente non nega quella più grande, ma che è anch'essa una grande e nobile speranza, l'apertura della biblioteca, la libertà della cultura. Lasciamelo dire, Michele, ci hai dato una lezione a tutti, dentro e fuori. Il Allicà, arrivederci.
Forse fu per gioco o forse per amore.
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata: i nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto a lunedì, sempre qui, a Liberi Dentro.